Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu vuoi essere beato? Pensate a questo. Tu vuoi essere beato? Cosa vuol dire? Vuol dire stare veramente bene dentro. Vuol dire stare veramente bene dentro. Vorrei guardare un insegnamento di Gesù in Matteo 5, se volete trovare, in cui lui parla di come essere beato. Questo è il messaggio più importante della vita. Voglio leggere insieme Matteo capitolo 5 da versetto 1 a 9. Prima di tutto vi do qualche base per capire. Gesù qui parla beato i poveri in spirito, beati quelli che fanno cordoglio, beati i mansueti. Non sta parlando di gruppi di persone diversi, sta parlando delle stesse persone, che queste sono tappe della loro vita. E questo vale prima e dopo la salvezza. Queste caratteristiche spiegano come arrivare ad avere il vero perdono e come dimostrare di avere il vero perdono. Quindi, questo non è vari gruppi di persone, sono le stesse persone. Queste caratteristiche saranno presenti in chi arriva a veramente ottenere il perdono e la salvezza, e saranno presenti in chi ha la vera salvezza. Quindi, con quello, seguiamo, iniziando versetto 1, Gesù. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e rassettati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Consideriamo insieme queste qualità che si trovano in quelli che sono beati. E poi vorrei che ognuno riflettesse sulla propria condizione. Quindi Gesù inizia con versetto 1 e 2 e voglio notare qualcosa del cuore di Gesù. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come lì si fu seduto, i suoi discepoli lì si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo. Io vedo una cosa meravigliosa qui. Gesù vede le folle. E tante volte leggiamo che Gesù vedeva le folle e voleva spiegare, insegnare loro, perché vuole che usciamo dalle tenebre, dall'ignoranza, per capire la via a Dio. E Gesù insegnava costantemente, perché senza la verità restiamo nell'errore, senza quanti anni io, senza saperlo. Se uno non mi spiega, io vado avanti. Se io negli anni, secoli fa, non c'erano le cartine come adesso, non c'erano segnali stradali come adesso, uno poteva viaggiare, e se uno non dicesse: guarda, non è qui, dove vuoi andare? A tale città, non è questa la via. Io vado avanti nell'errore. Gesù insegnava perché? Contesto. Cosa stava insegnando alle persone qui? Da versetto 3 in avanti. Cosa stava insegnando? Come essere cosa? Come essere beato? Gesù vuole che siamo veramente beati. Questo è il cuore di Gesù. Attenzione. Quanto abbiamo noi peccato contro Dio? Peccato ignorandolo. Una cosa che tanti genitori mi hanno detto negli anni, che hanno figli grandi, cioè grandi, non 3 a 8 anni, ma 15, 18, 20, 24 anni, uffa, mio figlio non apprezza nulla, pretende tutto, ma non è grato per nulla. Quanti genitori mi hanno detto questo? E se un genitore si sacrifica per anni e anni, e provvedi tutto e cerca di fare il meglio per il figlio, e il figlio arriva, dico 20 anni per dire, no? Giovane adulto, e il figlio non è grato per niente, anzi brontola che vuole più. Questo è una spada nel cuore del genitore. Io, tu, sono sempre grato a Dio? Io ho vissuto con una famiglia con 3 figli handicappati, gravemente handicappati mentalmente. Cosa ho fatto io per nascere con una mente che funziona? Cosa ho fatto io? Ho fatto qualcosa? È un dono da Dio, come tantissimi altri doni. Io sono stato sempre grato a Dio. Dio è degno di onore. Io ho sempre dato onore a Dio. Dio è degno di essere ubbidito. Io ho sempre ubbidito a tutti i comandamenti di Dio. Io? No, non sono stato grato, non ho onorato Dio, non ho ubbidito a Dio. Allora perché Gesù, che è Dio, vuole che io sia benedetto, beato? Che cuore è quello? Che cuore è quello? Andiamo avanti per capire come essere beati. E vorrei solo dire, cosa vuol dire essere beato? Vuol dire qualcuno sulla quale Dio versa vere benedizioni, non sempre quello che chiediamo. Un buon genitore dà sempre al figlio tutto quello che il figlio chiede. Un buon genitore dà tutto quello che il figlio chiede. No, un buon genitore, se è un briciolo di buon senno, non fa tutto quello che il figlio chiede. Sia che abbia 2 anni il figlio che abbia 16 anni, perché i figli non chiedono sempre le cose migliori. Dio ci dà tutto quel che vorremo? No, ma perché? Perché non ci ama o perché sa meglio di noi? Allora, benedire, essere beato, vuol dire essere profondamente e riccamente benedetto al punto di stare bene nell'anima, di proprio stare bene. La vita può essere dura, le circostanze pesanti, ma chi è beato sta bene. Questo è quello che vogliamo. A volte non vogliamo stare bene dentro, vogliamo circostanze meno pesanti. Vogliamo che i problemi si risolvano, ma Dio vuole darci di più. Lui vuole farci star bene, perché le prove fanno parte di questo cammino, questa vita. E volere una vita con meno prove è volere la cosa sbagliata. È come una persona che arriva a una certa età, come me, e dice, Signore, ti prego, non voglio invecchiarmi, non voglio invecchiarmi. Dio risponderà a quella preghiera se mi dà, lui potrebbe, ok, ti faccio morire subito, così non ti invecchi. Sì, cioè è possibile, ma se dice, no, tu hai da vivere fino a 96 anni e ho 62. Per quanto potrei implorare Dio, mi farà non invecchiare per niente? No, è la preghiera sbagliata. Signore, dammi gioia e pace nonostante che il mio corpo si fa disfacendo. Allora quello mi darà. Quindi, Signore, toglimi questa prova! Lui dirà, no, quella prova è quella giusta per te. Signore, dammi pace e gioia nella prova. Ah, quello posso risponderti. Beato è di stare bene perché Dio ti dà le cose giuste. Ok, un'altra domanda breve, prima di vedere. Una domanda, aiutatemi con questo. Chi può benedirci? Chi può benedirci? Gli uomini hanno il potere di benedirci, un altro essere umano. Come io sono uomo, tu sei uomo, un uomo può benedirmi? No. Possiamo benedire noi stessi? Perché quasi tutto il mondo in qualche modo o pregano o sperano nella fortuna o pregano a qualche santo. Quasi tutti sanno che io ho bisogno di qualche aiuto più grande di me. Quindi, possiamo benedire noi stessi? No. Gli altri? No. Può solo Dio può benedirci. Solo Dio. Quindi, se tu vuoi essere benedetto, tu devi cercare dall'unica fonte vera, Dio. E questo non è una volta nella vita e poi torna a sperare altre cose. Questo è tutta la vita. Allora, in questo brano, Gesù spiega l'unica via per essere veramente beato. Ricordate, mentre iniziamo a vedere adesso, che questo elenco non sono gruppi diversi, sono le stesse persone. Con quello iniziamo l'elenco, versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito. Gesù non sta parlando di una povertà economica, perché dice poveri in spirito, non dice poveri cose materiali, no, poveri in spirito. Cos'è questo? Essere povero in spirito, e questo è per tutti noi, non è chi non conosce Cristo, questo è per tutti noi, vuol dire riconoscere la propria condizione spirituale davanti a Dio per il proprio merito. Ok? In me stesso io sono povero. Davanti a Dio, nel mio conto, ho solo debiti. Io sono un debitore perché pecco davanti a Dio. Quindi nel mio conto non ho meriti, ho debiti. Non sono a zero, sono molto sotto zero. Sono un debitore. Povero in spirito. E lo so. Allora, siamo tutti debitori, ma non tutti sanno, non tutti pensano al loro debito con Dio. Essere povero in spirito vuol dire quindi essere veramente cosciente, secondo il metodo di Dio, dalla condizione. Stiamo aiutando una signora in America che ha un conto corrente in banca. In America usi assegni, ti danno blocchi di 250 assegni alla volta, ok? Quando prendi assegni ti danno 5 blocchi di 50 con la scatola, e tu passi quelli anche in pochi mesi, poi ti ordini un'altra scatola piena di 250 assegni. Qui usiamo pochissimi assegni. Io ho usato uno l'anno scorso a luglio per la legna, e ho usato uno quest'anno, ho detto, oh, l'ultimo assegno era un anno fa. In America usi assegni. Era così tutti i giorni. Allora, questa signora, lei non sa quanti soldi hanno al conto, non ha idea. Questo è successo l'altra settimana. Quindi lei cosa fa? Chiama la banca, c'è un numero, tu metti dentro il codice il tuo conto e ti dice il saldo. Ma non sai se ci sono segni che non sono ancora stati incassati. Quindi può darsi non hai quei soldi. E quindi lei aveva fatto una spesa di vari centinaia di euro e chiama la banca. E chi ha preso l'assegno non ha subito incassato. E, oh wow, quanti soldi, ah, che bello, mette il negozio, ha speso tutto. Poi due giorni dopo quell'assegno arriva in banca e non c'erano soldi. E lei vive così, non sa come va il suo conto. Tu sai come va il tuo conto con Dio? Ci pensi? Tu veramente tieni conto del tuo conto con Dio o non ci pensi? Il primo passo per essere beato è di sapere veramente qual è il tuo conto. Il primo passo è di tener conto, di andare e controllare il tuo conto davanti a Dio. La grande maggioranza delle persone non pensano al proprio conto. Pensano a tutto quello che gli altri fanno contro di loro. Pensano a tutte le ingiustizie che devono subire, ma non pensano al loro conto contro Dio. E non saranno mai beati, perché il primo passo è di pensare al mio conto. Allora, chi è Dio? Ma Dio mi ha creato, Dio mi sostiene, Dio mi dà fiato, fa battere il mio cuore, mi dà cibo, mi permette di avere un lavoro, Dio mi dà persone, Dio mi dà intelligenza, Dio mi fa tutto. Sono debitore a Dio. Essendo mio creatore, Dio giustamente richiede che io obbedisco a Lui, esige questo, io non lo faccio. Dio esige, essendo glorioso, che lo onoro. Non lo faccio. Dio provvedendomi tutto esige giustamente che lo ringrazio costantemente. Non lo faccio, io sono messo male, sono povero in spirito. Questo è il mio meglio. Quindi, secondo il metodo di Dio, siamo terribilmente colpevoli. Capire questo è il primo passo per essere beato. Ma per chi già ha Gesù? Quando pecco, sono povero in spirito. Ho un debito e ho bisogno del perdono. Quindi io, pur avendo Cristo, posso essere povero perché ho peccato e ho bisogno del perdono. Secondo passo. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Ok? Io posso sapere della mia condizione e non esserne aggravato. Ho sentito purtroppo varie persone dirmi negli anni, io so che sono peccatore, vado all'inferno, non mi importa. Quindi sapevano, per modo di dire, della loro povertà spirituale, ma non ne erano aggravati. Gesù dice, no, prima cosa devi capire, ma due, tu devi essere aggravato. Tu devi dire, Signore, io ho questo debito che non posso pagare davanti a te, tu che sei il giudice, devo apparire davanti a te e guarda il mio conto, sono messo malissimo. Quindi fanno cordoglio. Cordoglio, cosa vuol dire cordoglio? Di solito usiamo la parola quando qualcuno caro a te muore. Si dice chiuso per cordoglio, per lutto. Faccio cordoglio, oh, è morto. Quindi una grande, profonda tristezza. E qui Gesù parla di chi, riconoscendo la sua situazione, quanto sono nel peccato, ne fa cordoglio, è aggravato, è triste. Potrei dire, quando una persona cara a te, ma proprio dove hai avuto un rapporto strettissimo, proprio era la persona più stretta a te, parlavate tutti i giorni, era una gioia vedere quella persona, e quella persona viene tolto da te. E capita tre giorni dopo un amico che non hai visto per mesi, abita altrove, ti chiama, non sapendo quello che è successo perché era un incidente, tu, e dice, oh senti, ho biglietti ad andare a vedere una partita Serie A, vuoi venire con me? E tu sei anche un tifoso di quella squadra. Tu hai, oh che bello, che bello! Come ti senti in quel momento? La tua squadra preferita, lui ha biglietti. Come ti senti in quel momento? E appena, tre giorni prima, morta la persona più preziosa nel mondo a te. Oh che bello! O tu, oh no, sì. Grazie tanto, ma è appena morta, chi? Mia moglie, mia figlia, mio padre, quello che è. No grazie, no grazie, no grazie. Non hai minimo desiderio, giusto? Perché tu sei pieno di cordoglio, sei triste per la tua condizione. E quando? Se tu vuoi essere beato, tu devi stare male. Non è una contraddizione questo. Se tu vuoi stare veramente bene, tu devi stare male. Per capire la tua condizione. Quindi tu devi capire la condizione tua e tu devi essere aggravato di questo. Perché tu vedi, oh Signore, davanti a te sono colpevole. Come faccio? Terzo passo. Terzo passo, versetto 5. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Per essere beato, tu devi prima essere cosciente della tua condizione. Numero due, deve essere aggravato per la tua condizione. E numero tre, tu devi essere mansueto a causa di questo. Allora, essere mansueto è quella condizione di cuore in cui uno è umile e accetta tutto quello che succede, tutte le cattiverie, le ingiustizie. Ma Signore, alla luce di quanto ho peccato contro di te, io merito molto peggio di questo, accetto tutto e rimango tranquillo, rimango gentile, perché io sono aggravato del mio peccato. Non mi interessa quello che gli altri fanno contro di me, quello non mi contamina. mi contamina il mio peccato. Se tu ti agiti quando gli altri peccano contro di te, vuol dire che tu non sei mansueto, perché stai vedendo la gravità degli altri, ma non la gravità della tua condizione. Tu non sarai mai beato. Quello che tu vuoi, quello che, per cui ti agiti, perché tu vuoi stare bene, e tu pensi che quella circostanza ti ostacola da stare bene, quella circostanza non ti ostacola da stare bene. Il fatto di non, che non sei beato ti ostacola da stare bene, e peccando ti ostacola da essere beato. Che cerchio vizioso, così ti agiti più. Noi cerchiamo tante cose, voglio solo la pace, voglio solo questo, voglio solo quello. Quante volte io ho detto, tu hai mai detto dentro di te, ma vorrei solo quello, non pretendo grandi cose, ma solo quello. Vuoi che una certa situazione sia diversa? Che si risolve una certa cosa? Io voglio pace dentro, voglio questo, voglio quello, voglio che quella persona mi tratti con più rispetto, voglio un lavoro meno pesante, quello che è. Ma il problema è che il nostro problema non è quello. Il nostro problema è che siamo in amicizia con Dio a causa del nostro peccato. E se abbiamo già Cristo, Dio ha tolto da noi, così dice Davide in Salmo 51, rinnova in me la gioia della salvezza. Dio ritira la sua gioia. Tu puoi fare del tutto, ma non puoi stare bene. Dio ritira la sua gioia quando hai peccato non confessato. E quindi, quando sono veramente cosciente della mia condizione, povero in spirito, veramente mi fa male e faccio cordoglio, io sarò mansueto. Non posso agitarmi con gli altri, sono troppo aggravato di me stesso. E quando dice, essi erediteranno la terra, una cosa, una buona notizia, non sta parlando della terra qui, sta parlando del nuovo mondo, nuovo terra. Erediteranno il nuovo mondo, nuova terra, con Dio personalmente per tutta l'eternità. Non è ereditano qualcosa che poi perdono con la morte fisica. Quarta tappa. Questo è il tappo in cui uno passa da una condizione di essere aggravato ad essere gioioso, ad essere aggravato ad essere alleggerito, ad essere in amicizia con Dio o privo della gioia, ad essere stretto con Dio, riempito di gioia. Questo è il tappo in cui chi non ha Cristo ha Gesù Cristo. Per chi è già con Cristo si passa ad essere perdonato e tornare in buona comunione con Dio. Questo è per chi ha riconosciuto la condizione, povero in spirito, aggravato per quella condizione. Questo lo fa umile, mansueto, e poi, versetto 6, leggiamo, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beato chi è affamato e assetato di giustizia. Cosa vuol dire? È un termine legale, giustizia. Io davanti al giudice sono colpevole, le prove ci sono colpevole. Quindi sono colpevole, il contrario è essere giusto. Giustizia è dichiarato giusto e non colpevole. Ed io, pieno del mio peccato, ricordi, io so la mia condizione, povero in spirito. Questo mi aggrava, mi batte giù. Allora io cosa voglio? Voglio una cosa, io voglio il perdono, voglio essere liberato dalla mia colpa, totalmente liberato da questo peso di colpa, colpa davanti a Dio. Ed io voglio la giustizia che non ho. Io voglio la giustizia che mi libererà da ogni goccia di peso, di colpa. Mi libererà. Ma questo non ho io, ma lo voglio. Lo voglio quanto? Lo voglio al punto di essere affamato e assettato. Noi di solito non conosciamo questo termine. Io Quando è che non ho mangiato? Qualche volta dovevo fare un esame medico e dovevo fare digiuno per la sera o la mattina. Per me ho mancato, non so se ho mai mancato due pasti di fila, non mi ricordo, ma sono quasi sicuro che non ho mai mancato tutto un giorno di cibo. Ma questo non sta parlando di tutto un giorno, sta parlando di aver mancato giorni. Oppure, assettato, vi ho raccontato quella volta che ero in viaggio, faceva quasi 40 gradi, ero in bicicletta, eravamo senza acqua un gruppo di noi per varie ore, l'acqua era finita, lì ero assettato, lì eravamo assettati, al rischio di stare male, al punto che quando abbiamo trovato una casa abbandonata con la vecchia pompa, se uno ci avesse offerto 1 milione di dollari per non bere, avremmo detto: tieni i tuoi soldi, letteralmente. Non avremmo valutato per un secondo. Non c'era nessun'altra casa sull'orizzonte, eravamo disperati e nessuna cifra ci avrebbe fatto non bere. È l'unica volta nella mia vita che sono stato assettato. E Gesù qui sceglie: quando tu vuoi la giustizia, il perdono che non hai, lo vuoi con tutto il tuo cuore, dice: Signore, fai tutto quello che vuoi con la mia vita, ma dammi quello. Tu sarai saziato di giustizia, che vuol dire Dio ti perdonerà completamente e tutto quel peso di colpa ti sarà tolto completamente, sarai saziato. Voglio leggere chi ha questo tipo di cuore. Essere saziato di giustizia sarebbe desiderare il regno di Dio. Allora in Matteo vi leggo io 13, 44, leggiamo: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Lui trova un tesoro ed è così immenso che ha grande gioia, subito corre a vendere tutto con gioia per poter avere quel tesoro. Allora Gesù dice: quando tu hai una fame, una sete per la giustizia, perché tu capisci il peso del tuo peccato, e questo per chi ha già Cristo, e questo per chi non ha Cristo, tu, ma io ho quel peso per il mio peccato, come so se ho quel peso? Sarò mansueto. E se non sono mansueto, non ho capito il mio peccato. Questo è il problema. Io non manco la pace perché ho una situazione difficile, manco la pace perché non vedo il mio peccato. E allora Gesù offre qui la via per avere il vero perdono che mi toglie quello che veramente schiaccia la mia anima, anche se non mi rendevo conto. Perché è quello che schiaccia l'anima. Io posso neanche capire quale è il mio problema. Posso pensare che sia altre cose. No, quello che mi manca è pace con Dio. Non lo so. E vengo ingannato dai miei pensieri, credendo che no, non è quello il problema è quella persona, quella situazione, il mio lavoro, questo problema, questo è quello che mi toglie la pace. No, il tuo rapporto con Dio è quello che ti toglie la pace. E tu hai bisogno del perdono che non puoi avere se non vedi il tuo peccato e non ne sei aggravato, che ti fa essere mansueto e poi tu sei disperato. A quel punto tu riceverai quel perdono e sarai saziato, dice Gesù, con la giustizia, il tuo cuore sarà soddisfatto e sarai beato. A quel punto tu sei o una nuova persona, che se non avevi Cristo prima, o come vero cristiano sei tornato in comunione con Dio. A quel punto è nuova la tua vita, o rinnovata, e come vivi. Gesù qui elenca dei frutti che ti dimostra che quello è successo a te. Adesso non parla più di come arrivare a quello, sta parlando di quello che succede quando sei arrivato. Quindi versetto 7: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Quando una persona, avendo capito la sua povertà spirituale, essendo aggravato, essendo battuto mansueto, e vede in Cristo il perdono, ed è affamato, assetato per quel perdono, quella giustizia, riceve quello. Quindi dice: hai usato misericordia con me, non meritavo, avevo peccato per anni senza neanche rendermi conto, e tu hai avuto misericordia con me. Allora quella persona diventa cosa? Misericordioso. E al giorno di giudizio, il fatto che ha vissuto misericordioso adesso è un frutto che veramente ha ricevuto già lui misericordia e otterrà misericordia al giorno di giudizio. Quindi misericordia, il contesto è che noi abbiamo peccato contro Dio e lui è stato misericordioso. E quindi noi siamo misericordiosi verso quelli che peccano contro di noi, le persone che ci hanno fatto del male. E quindi, cosa dice in Romani? Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Quindi, tu hai pace con tutti i tuoi fratelli, i genitori, colleghi, figli? Hai pace con tutti nella tua vita? Hai pace con tutti? Tu ti impegni a vivere con vera pace? O c'è un muro e tu lo lasci andare e non è che ti impegni? Non hai misericordia. Non hai misericordia. Beati. Tu vuoi essere beato? Tu vuoi essere beato? Tu devi essere misericordioso. E sarai misericordioso se tu capisci la misericordia di Dio. Se non sei misericordioso, tu ancora non conosci la misericordia di Dio. Cosa vuol dire misericordia? Guardiamo a Dio. Dio ci tratta in base a quello che meritiamo? Cos'è Geremia o Lamentazioni che dice quello? Lamentazioni. Non ci ha trattato in base a quello che meritiamo. Dice: oh Signore, tu hai mandato tanta bontà su di me quando io ero pieno di peccato. Ma quante benedizioni ho ricevuto, neanche ti conoscevo, vivevo la mia vita, ti ignoravo e tu mi hai ricolmato di tanti beni, Signore, questa è misericordia, e poi mi hai perdonato. Certo posso perdonare gli altri. Quindi un frutto della vera salvezza è che io, tu, saremo veramente misericordiosi. Secondo frutto. Saremo puri di cuore. Leggo versetto 8. Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. Quando Dio salva una persona, secondo Corinzi 5:17, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose sono nuove. Cioè, sto parlando con una persona che Dio ha salvato da poco e mi dice: io sono una persona nuova. Cioè, non sono la stessa persona di prima. Cioè, anche i miei genitori, lui vive con i genitori, un giovane adulto, dice: i miei genitori dicono, ma tu sei diverso, tu sei diverso. Ha detto: non mi riconosco. Perché? Ha detto: e sai, tante cose che mi attiravano prima, peccati, non mi attirano più. Cioè, non li voglio. Ma è successo così? Perché ha un nuovo cuore. Vuol dire che non peccherà mai? No, pecchiamo. Ma chi ha il vero perdono ha un cuore nuovo e quindi quando pecca, cosa fa? Quando pecca, cosa fa? Chiede perdono. Non rimane. Può darsi scatta con ira o con egoismo o con orgoglio o con concupiscenza. Cadiamo nel peccato, ma non rimane. Signore, perdonami, fratello, figlio, madre, moglie, collega, perdonami, ho peccato contro di te. E sempre a Dio chiedo perdono. Quindi è puro di cuore, perché non lascia il peccato nel cuore. Quindi vi leggo in primo Giovanni, l'epistola, alla fine, capitolo 2, versetto 4, 5, 6. Chi dice: io l'ho conosciuto, io ho conosciuto Cristo, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui, deve camminare come anche egli, come camminò lui. La vera salvezza produce un cuore nuovo, che non vuol dire che uno non cade, purtroppo cadiamo, ma non rimane nel peccato. Quando cade, chiede perdono e si rialza e riprende quella via e cammina come Gesù camminava. Cammina in santità, con cadute, ma non si rimane, non rimane nelle cadute. Allora, la religione, più o meno quasi tutte, ci insegnano buone cose. Ci insegnano buone cose, amare il tuo prossimo, non rubare, non uccidere, non mentire. Sono tutte buone cose, vengono da Dio. Ma non ci danno la capacità di vivere così. Ci danno le regole, ma non ci danno la capacità. Quindi se io sono sincero e cerco di ubbidire, divento frustrato. Se non sono sincero, divento ipocrita. Giusto? Perché se sono sincero, io non riesco. Non riesco. Nelle mie capacità, non riesco a obbedire veramente ai comandamenti, non veramente. Superficialmente, ma non di cuore. Invece, quando uno, riconoscendo la sua condizione, Signore, non riesco, ma sono colpevole, e re fa cordoglio, è aggravato, è mansueto, e vuole la giustizia, riceve la giustizia, riceve un cuore nuovo, viene perdonato, quella persona adesso ha una capacità che non aveva prima. Perché non è solo lui. Cosa dice Galati 2:20? Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E questa vita che vivo nella carne, vivo per la fede nel Figlio di Dio, che è morto per me e risuscitato. Allora, Signore, io riesco a vivere come non riuscivo prima. E se tu dici, attenzione, se tu dici, io non riesco, non riesco a perdonare, non riesco a sopportare, non... è molto probabile che il tuo problema è che tu stai cercando di farlo nelle tue forze e hai bisogno di Cristo. Se tu non riesci, forse stai dicendo la verità, forse stai cercando da anni nelle tue capacità e hai la facciata ma non la realtà. Invece quando Dio ci cambia il cuore, ci dà un nuovo cuore e riusciamo. E quindi sarai puro di cuore e vedrai Dio per tutta l'eternità. Arriviamo ora all'ultimo frutto in questo elenco e sarebbe il versetto 9. Quelli che vedono la loro condizione, sono aggravati, mansueti, sono desiderosi più di qualsiasi cosa della giustizia, il perdono per essere giustificati, ricevono quello, saranno puri di cuore, saranno misericordiosi e poi si adopereranno, si metteranno da fare per la pace. Cosa vuol dire? Vediamo. Leggo versetto 9. Beati coloro che si adopereranno per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Un frutto, una prova di aver veramente ricevuto il perdono ed essere riconciliato con Dio, e che ti metti da fare con grande desiderio ad adoperarti per la pace. Cosa vuol dire? Vuol dire aiutare altri ad essere riconciliati con Dio, ad avere pace con Dio. Non vuoi promuovere te stesso, non vuoi promuovere una religione, tu vuoi aiutare persone, individui, ad essere riconciliati con Dio, ad avere pace con Dio. E tu desideri questo, perché adesso tu hai questa pace, ed è più grande di qualunque dono. È più grande di qualunque dono. Sto facendo una piccola ricerca sulla mia, dal passato dei miei antenati, che certi documenti potrebbe servire a capire chi era mio bisnonno, dove è nato, che anno, roba che non sapevo. E ho visto, oggi ho visto il mio nonno e anche bisnonno, ogni 10 anni in America fanno un censimento con tutte le informazioni, no? E quindi stavo leggendo dell'anno, 6 mesi dopo la nascita del mio papà, hanno fatto un censimento 1900, 30 hanno fatto il censimento e c'è mio papà elencato 0 anni perché non avevo ancora compiuto un anno. E poi ho visto quello dopo 10 anni, ed era lui che aveva 10 anni e c'erano le due sorelle e il fratellino, però adesso il suo padre era elencato come vedovo perché la mia nonna è morta quando mio papà aveva 5 anni. E quindi sto leggendo tutto questo, ma adesso tutte quelle persone sono morte, ok? Non c'è rimasto nessuno di loro. E era buono per me di ricordare che anch'io un domani sarò solo un elenco, un nome scritto sulla terra. Ma ho la vita eterna. Ed io ancora vivrò. E se tu hai Gesù Cristo, ancora tu vivrai. Ed io voglio che altri possano avere questa vita. Tutto quello che hanno fatto. Certi parenti avevano una bella vita con un bel po' di soldi, certi erano poverissimi. Adesso che importa? Ma tutti esistono tuttora, chi in tormento, chi in gioia. E quindi dice chi si adopera, chi si mette a fare per aiutare altri ad avere questa pace con Dio, saranno chiamati figli di Dio. Voglio leggervi in 1 Giovanni. Capitolo 3, dal versetto 1 a 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli, Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui. Perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. Chi riceve questo perdono diventa veramente un figlio di Dio. Non come dicono, ah, siamo tutti figli di Dio. No, diventa letteralmente un figlio di Dio. Nasce spiritualmente riconciliato con Dio. E sarà chiamato al giorno di giudizio un figlio di Dio per sempre. Allora, alla luce di tutto questo, cosa possiamo dire? Vorrei parlare con due gruppi adesso, perché il mondo si divide in due gruppi, non sono maschi e femmine. Due gruppi, quelli che non hanno perdono in Gesù Cristo e quelli che hanno perdono. Parlo prima di chi non ha veramente il perdono in Cristo. Dipende chi sei. Forse non hai mai pensato più di tanto alla tua condizione spirituale. Sei stato preso con mille altri pensieri, problemi o piaceri o sogni o impegni, ma non hai pensato che tu sei colpevole davanti a Dio. La mia preghiera per te è che tu possa capire di essere povero in spirito e che tu riconoscerai io sono colpevole davanti a Dio, colpevole. E che questo possa affliggerti appunto di far cordoglio, a buttarti giù, che tu sei mansueto, non osi, non ti senti più di puntare il dito a nessuno perché sei troppo preoccupato per la tua condizione. E a quel punto prego che lì vedrai Gesù Cristo come chi può salvarti. E tu vorrai la giustizia che c'è in Lui, che tu non hai, tu vorrai quel perdono, quella giustizia, tanto di essere affamato. E accettato, perché se tu arrivi a quel punto, tu riceverai quello. E sarà più grande di quanto riesci a concepire. Prego questo. Se invece tu dici, no, ma io ho già Cristo, da 1, 2, 3, 4, 10, 20 anni, 30 anni, allora a te ho da dire. Quello che Gesù dichiara in questo brano è vero nella tua vita? Quando tu pecchi, tu sei povero in spirito? Tu dici, oh Signore, ho peccato contro di te, questo è grave, questo è grave. Tu sei povero in spirito? Questo è un frutto della vera salvezza. Al punto che fai cordoglio, quando tu pecchi non ti interessa più quello che altri hanno fatto contro di te. Tu sei così aggravato dal tuo peccato che non riesci a pensare altro. Questo lo dico io? O dice la Bibbia quello? Salmo 51, così dice Dio. Il mio peccato è sempre davanti a me. Il mio peccato è sempre davanti a me. Non riesco a pensare ad altro. Penso a quanto sono colpevole davanti a te. Quindi per forza sei mansueto. E poi Davide così dice: Signore, perdonami, rinnova in me la gioia della mia salvezza, lavami, purificami, voglio la giustizia. E Dio lo ha fatto. Dio lo ha fatto, Dio lo ha fatto, ha perdonato, ha lavato, ha purificato. Quindi se tu dici, io ho Gesù, hai Gesù? Tu vivi così? Tu vivi così? C'è il frutto che tu hai Gesù? Quando pecchi, sei aggravato vedendo la tua povertà? E tu vuoi di nuovo essere purificato e non riesci a pensare ad altro? Tu sarai perdonato perché tu confesserai veramente il tuo peccato. E a quel punto ci sarà frutto sia con chi arriva a Gesù veramente per la prima volta, chi era già però creduto. Quando riceviamo il vero perdono, come frutto, come saremo? Saremo pieno di misericordia per gli altri. Avremo una sopportazione per quelli che peccano contro di noi, che il mondo non capisce, come Dio fa con noi. Saremo puri di cuori, odiando il nostro peccato. E ci metteremo da fare per aiutare gli altri a conoscere questo dono così immenso, così grande. Ci adopereremo per la pace. Se non hai questi frutti, essere misericordioso, essere puro di cuori e impegnarti con grandi cuori di aiutare altri a avere la pace, è un brutto segno. È un brutto segno. Ok? È un bruttissimo segno. È da valutare qual è la tua condizione. Se invece tu dici, ma io non sono mai arrivato a questo punto nella mia vita, di proprio vedere il mio peccato contro Dio come il mio problema più grande, perché nessuno di noi ha iniziato la vita vedendo il nostro peccato come la cosa più grande. Abbiamo tutti quanti vissuto pensando a mille altri problemi. Oh, che possiamo arrivare a capire qual è il vero problema. Il vero problema. I miei antenati, quelli che sono alcuni nati con debiti, altri sono nati, morti. Alcuni sono morti con debiti. Cioè avevano una vita travagliata e sono morti con debiti. Altri sono morti con belle cifre in banca. Che importa? Che cambia? Che cambia? Non è quello che determina la pace e la gioia. Quello viene quando uno è beato. E Gesù dice, beato chi è povero in spirito e fa cordoglio, era mansueto, era affamato e assetato per la giustizia, e quella persona è beata. E come frutto è beato perché lui vive essendo misericordioso, è beato perché è puro di cuore, ed è beato perché si adopera per la pace. Io desidero profondamente che ciascuno sia beato, ma come abbiamo detto, io non posso benedire nessuno e tu non puoi benedire te stesso. Non chiedete a Dio il dono sbagliato. Chiede a Dio di essere beato, di vedere la tua condizione, di avere un cuore afflitto per essere veramente perdonato, in modo che tu puoi saltare davanti a Dio con gioia in stretta comunione con il Creatore di tutto. O che possiamo essere quel popolo beato. Voglio pregare. Signore, voglio pregare, voglio prima di tutto riconoscere che tu sei grande, tu sei Dio, tu sei santo, tu sei glorioso, e noi abbiamo peccato, il nostro peccato è grave, perché tu meriti da noi gloria, dovremo glorificarti ogni giorno e non lo facciamo. Tu meriti e pretendi giustamente ubbidienza perché tu sei santo, tu sei il nostro creatore, invece quante volte abbiamo disubbidito ai tuoi comandamenti e siamo colpevoli. E giustamente tu richiedi da noi ringraziamento, perché tutto viene da te. Non è un comandamento gravoso, ci ricolmi di benedizioni. E certamente è giusto che siamo riconoscenti, e quante volte non siamo stati riconoscenti. Quindi la nostra colpa è grave. È per questo che non abbiamo pace nel cuore, perché non abbiamo pace con te, finché non riconosciamo la gravità del colpo per vedere la grandezza del perdono che tu ci offri gratuitamente in Gesù Cristo. Padre, ti prego che ogni persona che mi ascolta possa essere beata, veramente beata. E quindi aprici gli occhi a vedere la condizione della nostra vita, a vedere quando abbiamo peccato, ad essere aggravati veramente per il peccato, per vedere in Cristo il vero perdono, finché possiamo essere coperti con la sua giustizia. Ti prego questo, ringraziandoti per questo privilegio che possiamo essere perdonati, che possiamo essere beati, veramente beati. Quello che il cuore desidera è tutto a portata di mano in Gesù Cristo. Ti ringrazio per questo e prego che saremo un popolo che cercherà e accoglieremo questo dono da te. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.